Capitolo 17. Un incontro. Mi sembra che dal momento della mia fuga non mi sia più occorso di far menzione di Peggotty, ma naturalmente non appena mi fui stabilito a Dover le scrissi una lettera e poi, allorché mia zia mi abbia assunto formalmente sotto la sua protezione, gliene scrissi un'altra più lunga, coi più minuti particolari d'ogni circostanza. Al mio ingresso nella scuola del dottor Strong le scrissi ancora, intrattenendola particolarmente della mia perfetta soddisfazione e di tutte le speranze che s'erano accese in me. Spendendo il denaro regalatomi dal signor Dick, non avrei sentito lo stesso piacere che provai restituendo per posta a Peggotty, in quella stessa lettera, la mezza guinea da lei prestatami, e soltanto allora le narrai il fatto del giovinastro dall'asino e dal carretto. A quelle comunicazioni Peggotty rispose con la stessa prontezza, se non con la stessa concisione, dell'impiegato d'un commerciante. I suoi massimi poteri d'espressione, che sulla carta non erano grandi, si esaurirono nel tentativo di scrivere ciò che sentiva sull'argomento del mio viaggio. 4 pagine di principi, di frasi incoerenti e riboccanti di interiezioni e che non concludevano che con macchie d'inchiostro non furono sufficienti a confortarla in qualche modo. Ma le macchie d'inchiostro mi parlarono meglio d'un abile discorso, perché mi dimostravano, e che avrei potuto desiderare di più, che Peggotty, scrivendomi, aveva pianto. Indovinai, senza molta fatica, che ella non poteva ancora adattarsi all'idea di trattar gentilmente mia zia. Dopo una così lunga prevenzione ostile, parlava di lei brevissimamente. «Non si conoscono mai bene le persone», ella scriveva, «ma pensare che la signora Betsey dovesse essere così diversa da ciò che s'era creduto che fosse, era una lezione». Questa era la sua parola. Si vedeva che ella aveva ancora paura della signora Betsey, perché le mandava degli ossequi molto timidi. E aveva paura anche di me, perché, a giudicare dalle sue ripetute allusioni alla somma occorrente al viaggio per Yarmouth, che avrei potuto volendo ottenere da lei immediatamente, affacciava il dubbio che io meditassi di nuovo di darmi alla fuga. Ella mi diede una notizia che mi commosse profondamente. Che s'erano venduti, cioè, i mobili di casa mia, e che il signore e la signorina Marston se n'erano andati, e la casa era stata chiusa per essere poi appigionata o venduta. Dio sa quanto poco spazio vi avevo occupato dopo il loro ingresso, ma mi doleva pensare al totale abbandono della mia antica e cara dimora, alle erbacce che crescevano alte nel giardino, e alle foglie cadute che riempivano e marcivano nei viali. Immaginavo che intorno ad essa, solitaria in quella solitudine, urlassero i venti invernali, che la pioggia fredda la flagellasse sui vetri delle finestre, che la luna disegnasse degli spettri sulle pareti delle stanze vuote. Ripensavo alla tomba nel cimitero sotto l'albero, e mi sembrava che anche la casa fosse morta, ora, e che quanto mi ricordava mio padre e mia madre si fosse interamente dileguato. Non v'erano altre notizie nella lettera di Peggotty. Barkis era un buon marito, ella diceva, benché sempre un po' tirato, ma tutti abbiamo i nostri difetti, e lei ne aveva tanti. Io non ho mai saputo quali fossero. Il marito mi mandava i suoi ossequi, e la mia piccola camera da letto era sempre pronta per me. Il pescatore Peggotty stava bene, e Cam stava bene, e la signora Gummidge così così, e l'Emilietta non mi mandava i suoi saluti, ma aveva detto che Peggotty poteva mandarmeli se le garbava. Tutte queste comunicazioni partecipai debitamente a mia zia, tacendo soltanto dell'Emilietta, per la quale sentivo istintivamente che ella non avrebbe mostrata molta simpatia. Mentre ero ancora principiante nella scuola del dottor Strong, ella fece parecchie corse a Canterbury per vedermi e sempre in ore intempestive, con lo scopo, immagino, di cogliermi di sorpresa. Ma trovandomi occupato a studiare e ben classificato e sentendo dir da tutti che progredivo molto, subito interruppe le sue visite. Io andavo fino a Dover a trovarla 1 o 2 volte al mese, il sabato sera, e stavo con lei tutta la domenica. E il signor Dick veniva a trovarmi ogni 15 giorni di mercoledì, arrivando a mezzodì con la diligenza per rimanere fino alla mattina dopo. In quelle occasioni il signor Dick non viaggiava mai senza un grosso portafoglio di cuoio, che gli serviva da scrivania e che conteneva una provvista di carta e il memoriale, a proposito del quale aveva l'idea che finalmente fosse necessario terminarlo perché il tempo stringeva. Il signor Dick andava matto per il pan pepato. A fargli più gradevoli quelle sue visite, mia zia m'aveva incaricato di aprirgli un credito da un pasticcere, con la condizione espressa di non servirgli merce in quantità maggiore del valore di uno scellino al giorno. Questo e l'invio a mia zia di tutti i conticini dell'albergo ove egli dormiva, prima che fossero pagati, mi fecero sospettare che gli fosse permesso soltanto di far tintinnare in tasca il denaro, ma non di spenderlo. Appresi dopo che era proprio così, o che almeno vigeva un accordo fra mia zia e lui, perché doveva giustificarle ogni spesa. Non avendo la minima idea di ingannarla e desiderando sempre di farle piacere, egli con quel mezzo era costretto ad essere cauto nell'impiego del denaro. Su questo punto, come su tutti gli altri possibili e immaginabili, il signor Dick era persuaso che mia zia fosse la più accorta e meravigliosa donna del mondo, come ripetutamente mi diceva con la massima segretezza e sempre all'orecchio. «Trotwood», disse il signor Dick con un'aria di mistero un mercoledì dopo avermi fatta la stessa confidenza, «chi è l'uomo che si nasconde nei pressi di casa nostra e che le mette paura?» «Che mette paura mia zia, signor Dick?» Il signor Dick accennò di sì. «Credevo che nulla l'avrebbe spaventata», egli disse, «perché essa è», qui mi bisbigliò all'orecchio, «non lo dire, la più accorta e meravigliosa donna del mondo». Detto questo, si trasse indietro per goder dell'effetto che le sue parole non avrebbero potuto mancare di produrre. «La prima volta che egli venne», disse il signor Dick, «era, aspetta, 1649 è la data dell'esecuzione di Carlo I. Mi pare che tu mi dicessi 1649?» «Sì, signore». «Non so come possa darsi», disse il signor Dick, tristemente confuso e scotendo il capo. «Non mi pare d'essere tanto vecchio». «Fu in quell'anno che apparve quell'uomo?» io chiesi. «Veramente?» disse il signor Dick. «Non capisco come possa essere stato in quell'anno, Trotwood. Quella data l'hai letta nella storia?» «Sì, signore». «Credo che la storia non dica mai bugie, no?» disse il signor Dick con un raggio di speranza. «Oh, no!» risposi con la massima fermezza. Ero ingenuo e giovane, e così credevo. «Non me ne so dar ragione», disse il signor Dick scotendo il capo. «È stato commesso chissà come un errore. Però la prima volta che si vide quell'uomo fu subito dopo che fu commesso lo sbaglio di mettere un po' della confusione della testa di Carlo I nella mia. Dopo il tè passeggiavo con la signora Trotwood ed era già buio, quando eccoti quell'uomo vicino a casa». «Andava a zonzo?» chiesi. «A zonzo?» ripeté il signor Dick. «Aspetta, debbo ricordarmene. No, no, non andava a zonzo». Domandai, come il mezzo più breve per saperlo, che cosa facesse. «Ecco», disse il signor Dick, «non c'era affatto finché non sorse accanto a lei a parlarle sottovoce. Allora lei si voltò e svenne, ed io stetti a guardarlo e vidi che se ne andava, ma che dovesse poi nascondersi da allora, sotto o chissà dove, è una cosa veramente strana». «È rimasto nascosto da allora?» chiesi. «Ma certo», ribatté il signor Dick scotendo gravemente il capo. «Non era stato visto più fino a ieri sera. Ieri sera stavamo passeggiando ed eccoti di nuovo quell'uomo accanto a lei». «E le mise di nuovo paura?» «Facendola rabbrividire tutto», disse il signor Dick contraffacendo l'atto e mettendosi a battere i denti. «Si afferrò alla palizzata, pianse. Ma Trotwood, vieni qui», mi trasse a lui perché potesse sussurrarmi all'orecchio. «Perché poi, alla luce della luna, lei gli diede del denaro?» «Forse si trattava di un mendicante». Il signor Dick scosse il capo e rinunciò manifestamente a questa spiegazione e, avendo molte, molte volte affermato e con gran convinzione, «non era un mendicante, non era un mendicante», continuò dicendo che dopo, a notte alta, aveva veduto mia zia, nella luce della luna, attraverso la cancellata del giardino, dare del denaro a quella persona che poi s'era dileguata, sotterra forse, come era probabile, e non s'era vista più, mentre mia zia rientrava in casa in fretta e di soppiatto, e s'era mostrata la mattina appresso assai diversa dal solito, cosa che rodeva l'animo del signor Dick. Credetti in principio che l'incognito non fosse che un'allucinazione del signor Dick e uno degli aspetti di quello sciagurato principe che gli dava tanto da pensare, ma dopo aver riflettuto parecchio cominciai a domandarmi se non fosse stato fatto due volte il tentativo o almeno non si fosse minacciato di strappare il signor Dick dalla protezione di mia zia. E se mia zia, che m'aveva parlato lei stessa del vivo affetto che ella nutriva per lui, non si fosse piegata a pagare una certa somma perché il suo protetto non venisse molestato. Siccome anch'io ero molto affezionato al signor Dick e desideroso del suo benessere, i miei timori inclinarono verso questa ipotesi e per molto tempo non spuntò mercoledì che non mi tormentasse il presentimento di non vederlo, come il solito, apparire accanto al cocchiere sulla diligenza. Pur non di meno apparve sempre, sorridente e felice con la sua testa grigia, e non mi disse più sillaba mai dell'uomo che aveva il potere di far paura a mia zia. Quei mercoledì che erano molto felici per me erano i giorni più felici della vita del signor Dick. Egli fu subito noto a tutti gli allievi e, benché non partecipasse attivamente ad alcun gioco tranne che a sciogliere il volo all'aquilone, prendeva vivamente a cuore tutti i nostri divertimenti come uno di noi. Quante volte lo vidi intento a una partita di palline o di trottole, con una faccia di indescrivibile interesse che non osava neppur di respirare nei momenti critici. Quante volte al gioco delle lepri e dei levrieri non lo vidi dall'alto d'un poggetto incoraggiare con grida tutto il campo, agitando in aria il cappello sulla sua testa grigia, dimentico della testa di Carlo I il martire e di tutto ciò che le si riferiva. Quante ore d'estate passate ad assistere al gioco delle bocce non gli parvero semplici istanti beati. Quante volte in inverno non lo vidi col naso livido, nella neve e nel vento, guardare, picchiando con entusiasmo i guanti di lana, i ragazzi che sdrucciolavano sul ghiaccio. Tutti gli volevano bene e la sua abilità in certe inezie era prodigiosa. Egli sapeva tagliare le arance in 100 maniere diverse, per noi incomprensibili. Sapeva fare una barca con qualunque cosa, perfino con uno spiedo. Tagliare i pezzi degli scacchi nell'osso delle costolette, foggiare cocchi romani nelle carte vecchie, fare delle ruote raggiate coi rocchetti di refe e gabbie di uccelli col vecchio filo di ferro. Ma era assolutamente prodigioso negli oggetti che costruiva con la paglia o con lo spago, tanto che eravamo persuasi che con quei soli materiali egli potesse costruire tutto ciò che è possibile fare con mani d'uomo. La fama del signor Dick varcò in breve i nostri confini. Dopo alcuni mercoledì il dottor Strong mi chiese informazioni su di lui e io gli dissi ciò che m'aveva detto mia zia. E questo interessò tanto il dottore che mi chiese d'essere presentato al signor Dick in occasione della sua prossima visita. E io feci la presentazione. Avendo poi il dottore pregato il signor Dick di venire, se non mi trovasse nell'ufficio della diligenza, difilato alla scuola a riposarsi e ad aspettare la fine della lezione, il signor Dick prese l'abitudine di venire naturalmente e, se eravamo un po' in ritardo, come spesso accadeva il mercoledì, di entrare addirittura nel cortile ad attendermi. Ivi fece la conoscenza della bella e giovane moglie del dottore, più pallida di prima in tutto quel tempo, veduta più di rado da me e da tutti, non più così lieta, ma non meno bella, e così gradatamente si rese sempre più familiare del luogo, e quindi entrò senz'altro nella scuola ad aspettarmi. Si sedeva sempre in un certo angolo, su un certo sgabello, che per lui poi venne denominato Dick. Se ne rimaneva lì, con la testa grigia curva in avanti, ad ascoltare attentamente tutto ciò che si diceva, con una profonda venerazione per la scienza che non era stato mai capace di conquistare. E questa venerazione il signor Dick la estendeva al dottore, che giudicava il più sottile e perfetto dei filosofi viventi e vissuti. Ci volle del tempo prima che il signor Dick si decidesse a parlargli a testa coperta, e anche quando fra lui e il dottore s'erano già stretti vivi rapporti di amicizia e si vedevano passeggiare per ore insieme verso quel lato del cortile al quale da noi si dava il nome di passeggiata del dottore, il signor Dick si cavava di tanto in tanto il cappello in segno di rispetto per la sapienza e la dottrina del compagno. Non seppi mai come il dottore cominciasse in quelle passeggiate a leggere dei brani del famoso dizionario. Forse gli parve le prime volte come di leggerli a se stesso, però prese quell'abitudine e il signor Dick, in ascolto con un viso fulgido di piacere e d'orgoglio, credeva nell'imo cuore che il dizionario fosse il più delizioso libro del mondo. Rivedendoli in mente passar su e giù innanzi alle finestre della scuola, il dottore che legge con un sorriso di compiacenza un casuale tratto arguto del manoscritto o con un grave moto del capo, e il signor Dick che lo ascolta incantato dal più vivo interesse, mentre il suo povero cervello veleggia Dio sa dove, sulle ali delle parole difficili, penso a quella scena come a uno degli spettacoli più dolci e calmi ai quali io abbia mai assistito. Mi sembra che se quei due avessero potuto passeggiare eternamente così, il mondo non sarebbe andato peggio, e che migliaia di cose intorno alle quali fa tanto scalpore non valgano per esso e per me la metà di quelle passeggiate. Presto Agnese fu annoverata fra gli amici del signor Dick, il quale, venendo spesso a trovarmi a casa, fece anche la conoscenza di Uriah. L'amicizia fra lui e me s'andava continuamente accrescendo e si manteneva su questa base singolare che, mentre veniva espressamente a sorvegliarmi in qualità di tutore, il signor Dick finiva sempre col consultare me in ogni più piccolo dubbio che gli sorgesse e col regolarsi invariabilmente sui consigli che gli davo io, non solo per un gran rispetto alla mia ingenita sagacia, ma per la considerazione che io la ereditavo in gran parte da mia zia. Un giovedì mattina, mentre m'accingevo prima di tornare a scuola, avevamo un'ora di lezione prima della colazione, ad andare col signor Dick dall'albergo all'ufficio della diligenza, incontrai per strada Uriah, che mi ricordò la promessa d'andare a bere il tè con lui e la madre, aggiungendo con una contorsione: «Ma io non aspettavo che la manteneste, signorino Copperfield, noi siamo così umili». In realtà non ero stato ancora in grado di comprendere se Uriah mi piacesse o mi dispiacesse. Ero ancora nell'incertezza e nella via mi misi a guardarlo fisso in faccia. Ma mi parve malfatto dargli il pretesto di credere che fossi superbo e risposi che non aspettavo che d'essere invitato. «Oh, se è veramente per questo, signorino Copperfield», disse Uriah, «e non è la nostra umiltà che ve lo impedisce, volete venir questa sera? Ma se è per l'umiltà delle nostre condizioni, non vi fate uno scrupolo di confessarlo, signorino Copperfield, perché noi sappiamo benissimo ciò che siamo». Dissi che ne avrei parlato col signor Wickfield e che se egli me lo avesse permesso, e non ne avevo il minimo dubbio, sarei andato con piacere. Così alle 6, quella sera, che era una di quelle in cui lo studio si chiudeva presto, annunziai a Uriah d'esser pronto a seguirlo. «La mamma sarà veramente orgogliosa», egli disse avviandoci insieme. «Cioè, sarebbe orgogliosa se non fosse un peccato, signorino Copperfield». «Eppure questa mattina non avete esitato a credermi orgoglioso», io risposi. «Oh no, signorino Copperfield», rispose Uriah. «Oh, credetemi pure, non ho avuto mai un pensiero simile. Non v'avrei giudicato orgoglioso se ci aveste considerati troppo umili per voi, perché noi siamo tanto umili». «Avete studiato molto la legge in questi ultimi tempi?» chiesi per cambiar discorso. «Oh, signorino Copperfield», egli disse con accento di infinita umiltà, «le mie letture non hanno la pretesa d'essere considerate studi. A volte la sera mi occupo per un'ora o due a leggere Tid». «Lettura difficile, immagino», dissi. «Per me a volte è difficile», rispose Uriah, «ma non per una persona d'ingegno, credo». Dopo aver stamburellato camminando col medio e l'indice della destra una rietta sul mento, aggiunse: «Vi sono delle espressioni, sapete, signorino Copperfield, parole e denominazioni latine, nel Tid, che sono difficilissime per un lettore della mia modesta intelligenza. Vi piacerebbe d'apprendere il latino?» dissi vivamente. «Ve lo insegnerò con piacere mentre lo imparo io». «Oh, grazie, signorino Copperfield», rispose scotendo il capo. «Certo, è un tratto di gran bontà da parte vostra farmi una simile offerta, ma la mia umiltà mi impedisce d'accettarla». «Sciocchezze, Uriah!» «Oh, veramente mi dovete scusare, signorino Copperfield. Ve ne sono sinceramente grato. Sarebbe un gran piacere per me, vi assicuro, accettare, ma io sono troppo modesto per tanto. V'è abbastanza gente disposta a calpestarmi per la mia condizione d'umiltà, perché io voglia aumentarla con l'irritare i sentimenti di chi è istruito. La dottrina non è cosa per me. Una persona della mia condizione fa bene a non aspirarvi. Se egli deve far la sua strada nel mondo, deve farla modestamente, signorino Copperfield. Non lo avevo visto mai con la bocca così larga o con grinze così profonde nelle guance, come nell'atto di manifestare quei suoi sentimenti e di scuotere il capo e di contorcersi modestamente. «Credo che abbiate torto, Uriah», dissi. «Oso dire che vi sono parecchie cose che io potrei insegnarvi se voleste impararle». «Oh, non ne dubito, signorino Copperfield», egli rispose, «neppur per ombra. Ma siccome non siete in una condizione modesta, voi non giudicate forse bene quelli che vi si trovano. Non voglio irritare quelli che sono migliori di me istruendomi. Grazie, io sono troppo modesto». «Ecco la mia modesta abitazione, signorino Copperfield». Dalla via entrammo direttamente in una stanza bassa, arredata all'antica. Vi trovammo la signora Heap, che era un po' più piccola, ma la perfetta immagine del figlio. Ella mi ricevette con la massima umiltà e si scusò con me perché dava un bacio al figlio, osservando che, modesti come essi erano, coltivavano i loro legittimi affetti con la persuasione di non offendere nessuno. La stanza era perfettamente decorosa, metà salotto e metà cucina, ma per nulla affatto bella. Le tazze per il tè erano pronte sulla tavola e la teiera bolliva sul focolare. C'era un canterano col piano a scrivania, perché Uriah la sera potesse leggere o scrivere, e sopra la cartella azzurra di Uriah, piena di carte, c'era una schiera di libri di Uriah capitanata dal signor Tidd, una credenza nell'angolo e i mobili soliti. Non ricordo che alcun oggetto, singolarmente considerato, avesse un aspetto di stento, di disagio e di privazione, ma l'aveva la stanza, giudicata in complesso. Forse l'uso delle gramaglie faceva parte dell'umiltà della signora Heap. Nonostante il gran tempo trascorso dal decesso del signor Heap, ella portava ancora il lutto. Credo che vi fosse qualche lieve derogazione nel cappellino, ma il resto era precisamente funereo come nei primi giorni della morte del marito. «Questo certo è un giorno da ricordarsi, caro Uriah», disse la signora Heap facendo il tè. «Il giorno che il signorino Copperfield ci fa una visita!» «Già sapevo che avresti detto così, mamma», disse Uriah. «Se per qualche ragione avessi potuto augurare a tuo padre d'essere ancora al mondo, sarebbe stato per far godere stasera anche lui di questa bella compagnia». Mi sentivo confuso di tutti questi complimenti, ma comprendevo anche di essere onorato come un ospite di gran conto, e giudicai la signora Heap una degnissima donna. «Il mio Uriah», disse la signora Heap, «ha sperato tanto questo onore, ma temeva che la nostra umiltà glielo ostacolasse. Anch'io temevo lo stesso. Noi siamo modesti, siamo stati modesti e saremo modesti», disse la signora Heap. «Non c'è ragione d'esserlo, signora», dissi, «salvo che non sia per vostro piacere». «Grazie, signore», rispose la signora Heap. «Noi conosciamo il nostro posto e ne siamo contenti». La signora Heap gradatamente mi si avvicinò e Uriah gradatamente mi si sedette di rimpetto, ed entrambi m'assediarono rispettosamente coi più scelti fra i cibi disposti sulla mensa. Certo non v'era nulla di particolarmente scelto, ma valutai l'intenzione e fui loro grato di quelle attenzioni. Presto cominciammo a parlare di zie e io parlai loro della mia, e la signora Heap cominciò a parlare di padrigni e io incominciai a parlare del mio, ma mi fermai perché mia zia mi aveva avvertito di tacere su simile soggetto. Un piccolo e tenero turacciolo avrebbe avuto molto più probabilità di resistere contro un paio di cavaturaccioli, o un tenero dente dal latte contro due dentisti, o un piccolo volante contro due racchette, di quante ne avessi io contro Uriah e la signora Heap. Essi facevano di me ciò che volevano, e con una sicurezza di cui arrossisco ancora, mi cavavano di corpo cose che non avevo alcun desiderio di dire. Ne arrossisco anche perché, nella mia giovanile sincerità, mi facevo un merito di quelle confidenze, e mi consideravo quasi patrono e protettore di quei miei due ospiti rispettosi. Certo, essi si volevano molto bene. Questa loro armonia naturale produceva un grande effetto su di me, ma l'abilità con la quale l'uno seguiva l'indicazione dell'altro era un tratto d'arte al quale io non sapevo resistere. Quando non vi fu nulla più da mungere di ciò che mi riguardava personalmente, perché sulla vita condotta da Marston e Grimby e sul mio viaggio ero rimasto muto come un pesce, cominciarono a parlare del signor Wickfield e di Agnese. Uriah gettava la palla alla signora Heap, la signora Heap la acchiappava e la rigettava a Uriah, e così continuarono a rimandarsela, finché non seppi più determinare chi dei due l'avesse, e me ne stetti assolutamente intontito. Anche la palla mutava continuamente. Ora era il signor Wickfield, ora Agnese, ora la bontà del signor Wickfield, ora la mia ammirazione per Agnese, ora la nostra vita domestica dopo il desinare, ora il vino che beveva il signor Wickfield, la ragione perché lo beveva e la disgrazia che ne bevesse tanto. Ora una cosa, ora l'altra, e poi tutte insieme e in tutto il tempo, senza aver l'aria di parlar molto o di far null'altro che incoraggiarli di tanto in tanto, per tema che essi si sentissero sopraffatti dalla loro umiltà e dall'amore della mia compagnia, mi sorprendevo continuamente a dir cose che non avevo necessità di confidare a nessuno, e ad assistere all'effetto delle mie parole sulle sottili narici di Uriah, che ammiccava continuamente. Cominciavo a sentirmi un po' a disagio e a desiderare d'esser lontano di lì, quando una persona che andava giù nella via si trovò a passare accanto alla porta. La porta era aperta, che faceva troppo caldo per quella stagione. Tornò indietro, guardò risolutamente nell'interno, entrò ed esclamò a voce alta: «Copperfield, è mai possibile?» Era il signor Micawber. Era il signor Micawber col suo occhialetto e la mazza e il solino e la sua aria di nobiltà e nella voce il suo solito accento di condiscendenza. Il signor Micawber intero e completo. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber tendendomi la mano, «questo è davvero un incontro destinato a imprimer nello spirito il senso dell'instabilità e dell'incertezza di tutto ciò che è umano. Insomma, è un incontro straordinario. Andando per la via a passeggio, riflettendo sulla probabilità di incontrar qualche cosa, e in questi momenti ne ho grande fiducia, incontro un giovane, ma prezioso, congiunto al periodo più fecondo di eventi nella mia esistenza, al periodo critico, direi, della mia esistenza. Copperfield, mio caro amico, come stai?» Non posso dire, no, non posso in verità dire, che fossi lieto di riveder lì il signor Micawber, ma dopotutto fui lieto di salutarlo e di stringergli cordialmente la mano, domandandogli notizie della salute della signora Micawber. «Grazie», disse il signor Micawber con un gesto della mano come per il passato e imprimendo un giro al mento nel solino. «Essa è tollerabilmente convalescente. I gemelli non derivano più il loro sostentamento dalle fonti della natura. Insomma», disse il signor Micawber in uno dei suoi slanci confidenziali, «sono divezzati. E la signora Micawber è ora mia compagna di viaggio. Ella sarà lieta, Copperfield, di stringer di nuovo la mano a chi si è dimostrato, sotto ogni rispetto, un degno ministro del sacro altare dell'amicizia». Io dissi che sarei stato felicissimo di rivederla. «Tu sei molto buono», disse il signor Micawber. Il signor Micawber allora sorrise, diede un altro giro al mento e si guardò intorno. «Ho scoperto il mio amico Copperfield», disse il signor Micawber nobilmente e senza rivolgersi a nessuno in particolare, «non in solitudine, ma partecipe d'un pasto amichevole in compagnia di una signora e di un giovane che mi sembra suo rampollo. Insomma», disse il signor Micawber con un altro slancio confidenziale, «suo figlio. Mi terrò onorato di fare la loro conoscenza». Non potevo far altro in quelle circostanze che presentare il signor Micawber a Uriah e a sua madre. Siccome questi mostrarono un contegno della massima umiltà, il signor Micawber si prese una sedia e fece un gesto della mano nella maniera più cortese. «Qualunque amico del mio Copperfield», disse il signor Micawber, «ha un diritto personale su di me». «Noi siamo troppo modesti, signore», disse la signora Heap, «per essere amici del signorino Copperfield. Egli è stato così buono da condiscendere a prendere il tè con noi, e noi gli siamo grati per la sua compagnia, e anche a voi, signore, per la vostra gentilezza». «Signora», rispose il signor Micawber con un inchino, «voi siete molto buona. E che fai ora, Copperfield? Sei sempre nel commercio dei vini?» Io ardevo dal desiderio di condur via il signor Micawber e risposi, col cappello in mano e certo col viso pieno di rossore, che ero studente alla scuola del dottor Strong. «Studente?» disse il signor Micawber inarcando le sopracciglia. «Sono straordinariamente felice d'apprenderlo, benché uno spirito come quello del mio amico Copperfield, a Uriah e alla signora Heep, non richieda quella cultura che senza la sua conoscenza degli uomini e delle cose richiederebbe, pur non di meno è un suolo ricco e fecondo di vegetazione nascosta. Insomma», disse il signor Micawber sorridendo con un altro trasporto confidenziale, «è un intelletto capace di farsi una cultura classica del più alto grado». Uriah, avviticchiandosi le lunghe mani l'una sull'altra, fece una spettrale contorsione dalla cintura in su per manifestare il suo concorso in questo giudizio. «Vogliamo andare a trovare la signora Micawber, signor Micawber?» dissi per strapparlo di lì. «Se vuoi favorirmi, Copperfield», rispose il signor Micawber levandosi, «non mi perito di confessare, in presenza di questi nostri amici, che io sono una persona che ha per molti anni lottato contro l'urgenza di necessità pecuniarie d'ogni sorta. Ero certo che egli avrebbe detto qualche cosa di questo genere, si vantava sempre delle sue difficoltà pecuniarie. A volte sono stato superiore alle mie difficoltà. A volte le mie difficoltà m'hanno atterrato. Vi sono state delle volte in cui le ho fatte barcollare con una serie di scapaccioni, vi sono state delle volte che sono state troppe per una persona sola, e ho dovuto cedere e dire alla signora Micawber con le parole di Catone: Platone, tu ragioni bene, tutto è finito, io non posso dar più battaglia. Ma in nessun momento della mia vita, disse il signor Micawber, ho provato un maggior grado di soddisfazione di quando confidavo i miei affanni, se così posso chiamare le mie difficoltà, derivanti principalmente da citazioni d'uscerie e da cambiali a 2 o 4 mesi, nel seno del mio amico Copperfield. Il signor Micawber concluse questa bella tirata col dire: «Signor Heep, buonasera. Signora Heep, vostro servo». E poi con l'uscire con me nel più elegante atteggiamento, facendo con le scarpe un gran rumore sul lastrico e canticchiando un'arietta fra i denti. Il signor Micawber si era allogato in un alberghetto e occupava una cameretta attigua alla sala comune e fortemente impregnata di fumo di tabacco. Credo che fosse al di sopra della cucina, perché un odor tepido di grasso saliva dalle fessure del pavimento e stillava una specie di sudor vaporoso sulle pareti. Era inoltre attigua al banco di assaggio e vi arrivava il sentor dei liquori e il tintinnio dei bicchieri. Ivi, sdraiata su un piccolo divano, sotto un quadro rappresentante una corsa di cavalli, la testa accanto al fuoco e i piedi in contatto del vaso di mostarda su una credenzina della parete opposta, stava la signora Micawber, alla quale per prima cosa si volse il signor Micawber dicendo: «Mia cara, permetti che ti presenti un allievo del dottor Strong». Osservai a proposito che, benché il signor Micawber mostrasse d'avere più che mai una nozione alquanto confusa della mia età e della mia condizione, egli ricordava sempre come un titolo di nobiltà che io ero allievo del dottor Strong. La signora Micawber si mostrò sorpresa, ma fu lietissima di rivedermi. Anch'io ero lietissimo di rivederla, e dopo un affettuoso saluto da ambe le parti ci sedemmo sul piccolo canapè accanto a lei. «Mia cara», disse il signor Micawber, «se tu vorrai trattenere Copperfield sulle nostre condizioni odierne, le quali non dubito egli vorrà conoscere, io andrò frattanto a dare un'occhiatina al giornale per veder se mi imbatto in qualche cosa fra gli annunci». «Io credevo che foste a Plymouth, signora», disse alla signora Micawber mentre egli usciva. «Mio caro signorino Copperfield», essa rispose, «a Plymouth ci siamo andati». «Per essere sul posto», accennai. «Appunto», disse la signora Micawber, «per essere sul posto. Ma la verità è che non si vogliono gli ingegni nell'amministrazione delle gabelle. La influenza locale della mia famiglia non valse a ottenere un impiego in quel ramo a un uomo della forza del signor Micawber. Si preferisce di non avere un uomo della forza del signor Micawber, il quale non farebbe che dimostrare tutta la insufficienza degli altri. E poi», disse la signora Micawber, «non ti nasconderò, mio caro signorino Copperfield, che il ramo della mia famiglia stabilito a Plymouth, quando seppe che il signor Micawber era accompagnato da me e dal piccolo Wilkins e da sua sorella e dai gemelli, non lo accolse con quell'ardore che egli si sarebbe aspettato, dopo che da poco era stato liberato dalla prigione, Infatti, disse la signora Micawber abbassando la voce, ma resti fra noi, il ricevimento che ci venne fatto fu freddo. Veramente, dissi. Sì, disse la signora Micawber, è veramente penoso conoscere l'umanità sotto un simile aspetto, signorino Copperfield, ma il nostro ricevimento fu decisamente freddo. Non venne pur un'ombra di dubbio. Difatti, il ramo della mia famiglia stabilito a Plymouth diventò assolutamente ostile al signor Micawber dopo neppure una settimana della nostra residenza colà. Dissi, e lo pensavo, che quei suoi parenti avrebbero dovuto vergognarsi. Eppure fu così, continuò la signora Micawber. In simili circostanze, che poteva fare un uomo delle qualità del signor Micawber? Non gli rimaneva che una via. Farsi prestare da quel ramo della mia famiglia il denaro per tornare a Londra e tornarvi a costo di qualunque sacrificio. «Allora siete tornati, signora?» io dissi. «Abbiamo preso la via del ritorno», rispose la signora Micawber. «Da allora ho consultato altri rami della mia famiglia sul miglior partito da seguire per il signor Micawber, perché io sostengo che egli debba risolversi a qualche cosa, signorino Copperfield», aggiunse dimostrativamente la signora Micawber. «È chiaro che una famiglia di 6 persone, senza contare la domestica, non può vivere d'aria». «Certo, signora», dissi. «Gli altri rami della mia famiglia», proseguì la signora Micawber, «son d'opinione che il signor Micawber dovrebbe immediatamente volgere la sua attenzione ai carboni». «A che cosa, signora?» «Ai carboni», disse la signora Micawber, «al commercio dei carboni. Mio marito fu indotto a credere, dopo aver assunto informazioni, che un uomo del suo ingegno potesse avere occasione di svilupparsi nel commercio dei carboni di Medway. Allora, come mio marito disse molto giustamente, il primo passo da fare era chiaro, venire a vedere il Medway. E siamo venuti a vederlo, dico noi, signorino Copperfield, perché io non abbandonerò mai», disse la signora Micawber commossa, «mai e poi mai, il signor Micawber!» Con un mormorio espressi la mia approvazione e la mia ammirazione. «Siamo venuti», ripeté la signora Micawber, «a vedere il Medway. La mia opinione intorno al commercio dei carboni su quel fiume si è che esso può aver bisogno di capitale. D'ingegno mio marito ne ha. Di capitale mio marito non ne ha. Abbiamo visto, credo, la maggior parte del Medway, e questa è la mia personale convinzione. E trovandoci così vicini, mio marito considerò che sarebbe stata una sciocchezza non venir fin qui a veder la cattedrale, primo perché è degna d'essere veduta, e noi non l'avevamo mai veduta, secondo per la gran probabilità di imbatterci in qualche occasione nella città della cattedrale. Non abbiamo trovato ancor nulla, e non ti sorprenderai, mio caro signorino Copperfield, come farebbe un estraneo, d'apprendere che stiamo ora aspettando un vaglia da Londra per soddisfare le obbligazioni pecuniarie da noi contratte in questo albergo. Fino all'arrivo di questo vaglia, disse la signora Micawber con molto sentimento, mi è intercettata qualunque comunicazione con casa mia. Alludo all'alloggio in Pentonville, col mio ragazzo e la mia ragazza e coi gemelli. Sentivo la massima simpatia per il signore e la signora Micawber in quelle loro difficilissime circostanze e lo dissi al signor Micawber che riapparve appunto in quell'istante, aggiungendo che avrei voluto possedere denaro abbastanza per prestar loro la somma di cui avevano bisogno. La risposta del signor Micawber indicava il turbamento del suo spirito e gli disse, stringendomi la mano, «Copperfield, tu sei veramente un amico, ma quando non c'è più via di uscita, c'è sempre qualcuno che ha un arnese per radersi». A questa tremenda allusione la signora Micawber gettò le braccia intorno al collo del marito, supplicandolo di calmarsi. Egli si mise a piangere, ma quasi immediatamente si riebbe e sonò per il cameriere, ordinandogli per la mattina a colazione del rognone allo spiedo e un piatto di gamberi. Quando mi congedai mi pregarono tanto d'andare a pranzo con loro prima che se ne andassero che non potei rifiutare. Ma siccome non potevo andare il giorno dopo, avevo molti compiti da fare la sera, il signor Micawber si propose di venir nella mattinata a farmi una visita in iscuola. Aveva il presentimento che il vaglia gli sarebbe arrivato a quell'ora alla posta, a fissare il pranzo per il giorno seguente se non avessi avuto nulla in contrario. La mattina, quindi, ebbi una chiamata in scuola e nel salotto trovai il signor Micawber, che mi annunziò che il pranzo avrebbe avuto luogo secondo s'era fissato. Quando gli chiesi se il vaglia gli fosse arrivato, egli mi strinse la mano e se ne andò. Stando alla finestra quella stessa sera, mi sorprese e mi diede qualche inquietudine vedere il signor Micawber passeggiare a braccetto con Uriah. Uriah modestamente penetrato dell'onore che gli veniva fatto, e il signor Micawber blandamente solleticato d'estendere il suo patrocinio ad Uriah. Ma fui anche più sorpreso il giorno dopo, allorché, recatomi alle 4 all'invito, appresi dal signor Micawber che egli era andato a casa di Uriah a bervi un punch con la signora Heep. «E ti dirò una cosa, mio caro Copperfield», disse il signor Micawber. «Il tuo amico Heep è un giovane che potrebbe essere presidente della Gran Corte. Se l'avessi conosciuto al tempo che le mie difficoltà erano giunte alla crisi, tutti i miei creditori, credo, sarebbero stati trattati molto meglio di come furono». Non potevo comprendere come si sarebbe potuto fare, sapendo che il signor Micawber non aveva loro pagato perfettamente nulla, ma non mi piaceva di parere indiscreto, né osai di dire che m'auguravo che egli non fosse stato molto espansivo con Uriah, e neanche di domandargli se si fosse parlato molto di me. Temevo di ferire la suscettibilità del signor Micawber, o in ogni caso quella della signora Micawber, la quale era molto sensibile. Per tutto questo mi sentii a disagio, e ci ripensai spesso dopo. Avemmo un bel desinaretto, un magnifico piatto di pesce, un pezzo di rognone di vitella arrosto, salsicce in padella, una pernice e un budino. C'era il vino, c'era la birra, e dopo desinare la signora Micawber fece lei stessa con le sue mani un bel ponche caldo. Il signor Micawber fu d'un'indicibile giovialità. Non l'avevo visto mai pieno di tanta festevolezza. Dopo il ponche la faccia gli risplendeva come se fosse stata tutta quanta verniciata. Parlando della città, egli prese un tono allegro e sentimentale e brindò alla sua prosperità, osservando che lui e la moglie vi avevano passato dei giorni incantevoli e che non avrebbero mai dimenticato le ore felici di Canterbury. Brindò a me dopo, e lui e la signora Micawber e io parlammo della nostra prima conoscenza, e durante i discorsi vendemmo di nuovo tutta la loro proprietà. Allora io brindai alla signora Micawber. A ogni modo dissi modestamente: «Se mi permettete, signora Micawber, io ora avrò il piacere di bere alla salute vostra, signora». Dopodiché il signor Micawber pronunciò un elogio del carattere della signora Micawber, dicendo che ella era stata la sua guida, la sua ispiratrice e l'amica, e che mi augurava, quando sarebbe arrivata l'ora di ammogliarmi, di sposare una donna simile, se una donna simile fosse stato possibile trovare. Finito il ponche, il signor Micawber diventò anche più affettuoso e gioviale. Salito a bella altezza anche l'animo della signora Micawber, ci mettemmo a cantare «Tutti allegri, cari amici». Quando arrivammo a «To la mano, caro amico», ci stringemmo le mani attraverso la tavola, e quando dichiarammo di voler prendere «Per la balza sotto il fico», senza neppur capire che volesse significare, eravamo veramente commossi. In conclusione, non avevo visto mai nessuno più completamente allegro del signor Micawber in quella sera, fino all'ultimo momento, allorché diedi un addio cordiale a lui e alla sua amabile moglie. Per conseguenza, non ero preparato alle 7 della mattina appresso a ricevere la seguente comunicazione, datata alle ore 9:30 della sera, un quarto dopo che lo avevo lasciato. «Mio caro giovane amico, il dado è tratto. Tutto è finito. Nascondendo la devastazione dell'affanno sotto la morbosa maschera dell'allegria, non ti ho informato questa sera che non v'è speranza del vaglia. In queste circostanze, egualmente umilianti a sopportare, umilianti a contemplare e umilianti a riferire, ho saldato i miei impegni pecuniari contratti in questo locale col rilasciare un chirografo, pagabile a 14 giorni data, nella mia residenza, Pentonville, Londra. Quando sarà scaduto, sarà protestato. La folgore è imminente. L'albero deve cadere. Che lo sciagurato che ti scrive, mio caro Copperfield, ti serva da faro nella traversata della vita. Si volge a te con questa intenzione e con questa speranza. Se egli potesse credersi di tanta utilità, un raggio di luce arriverebbe semmai a penetrare nella desolata muda della sua rimanente esistenza, benché la sua longevità sia ora, nella migliore delle ipotesi, estremamente problematica. Questa è l'ultima comunicazione, mio caro Copperfield, che voi mai riceverete dal Ramingo, Mendico, Wilkins, Micawber. Fui così turbato dal contenuto di questa lettera straziante che corsi subito verso il piccolo albergo con l'intenzione di entrarvi, passandovi per andare a scuola, a tentare di addolcire il signor Micawber con una parola di conforto. Ma a metà strada incontro la diligenza di Londra col signore e la signora Micawber sull'imperiale. Il signor Micawber, che sembrava il ritratto del tranquillo godimento, col collo di una bottiglia che gli usciva dalla tasca interna della giacca, e nell'atto di sorridere alle parole della signora Micawber, la quale mangiava noci da un cartoccio. Siccome essi non mi videro, pensai bene, tutto considerato, di non vederli. Così, toltomi un gran peso dallo stomaco, infilai un vicolo che menava dritto a scuola, respirando, in fin dei conti, benché mi stessero vivamente a cuore, per quella loro risoluzione.